Amici di Nerd Games, introdotti dalla sigla dei Cactus, che salutiamo, benvenuti a questa nuova puntata della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Un saluto a Mauro, che è qui con me questa sera.
Ciao a tutti, stavo controllando se eravamo partiti su Instagram.
Okay. Questa sera, per chi ci sta seguendo live, esatto, perché siamo registrati, sono le 21.01 del 9 aprile del 2024, per gli annali, per chi ci ascolterà tra decenni e decenni. Commentate con noi sia su YouTube, sia su Twitch, sia su Instagram, noi leggeremo i vostri commenti e discuteremo insieme. L'argomento di oggi è un argomento non proprio banalissimo e neanche piccolissimo, perché parliamo di DC Comics, che l'esordio è già ottimale. A lungo e in più occasioni abbiamo parlato di MCU, di Marvel, ma ci siamo resi conto come mai abbiamo affrontato in realtà l'argomento DC Comics, che tornando indietro negli annali del fumetto, insomma, un certo peso l'ha avuto, ecco, per quest'arte. Io vorrei partire proprio da qua, poi dopo chiaramente allarghiamo il discorso. Secondo te perché non ci è venuto in mente prima di parlare della DC Comics?
Allora, secondo me, anch'io ci pensavo quando mettevamo giù appunto la scaletta dei prossimi mesi. Prima di tutto perché è in un periodo di grossa difficoltà dal punto di vista cinematografico. Possiamo continuare a dire che è arrivato James Gunn, ma al momento di pratico non l'abbiamo
Così,
ancora visto.
apro postilla,
Sì.
crisi di ambiente in ambiente cinematografico. Stiamo comunque parlando di una casa che in teoria è editrice di fumetti. Già questo ci fa capire
Sì, però
come il mondo è cambiato.
tutto vero, ma infatti in realtà questo è uno dei punti centrali secondo me della puntata. Il secondo è che al di là di Batman, tutti e due non siamo grossissimi fruitori degli altri supereroi, ma allo stesso tempo va detto che già nei nostri consigli estivi slash natalizi avevamo parlato del Lanterna Verde di Geoff Johns e sicuramente, senza fare pubblicità, anche se sicuramente ci staranno seguendo tutti i dirigenti di Sky e Now TV,
Che salutiamo.
la docu-serie Supereroi, la storia della DC in 3 puntate è stato un bello spunto per parlare di questa parte della prima casa di produzione seria di
Esatto.
supereroi,
Tra l'altro, lì
assolutamente.
ci siamo chiesti anche se fosse un, diciamo, un prodotto voluto meno da James Gunn in ottica di rilancio del marchio. Non crediamo che sia stato coinvolto in tutto questo, però è inevitabile quando si parla di DC Comics di fare un confronto con quella che è l'altra grande casa editrice che è la Marvel. Quindi questi due pesi massimi, un po' come se si scontrassero in un incontro di pugilato. Nel tuo dire, a parte Batman, non seguiamo vero, ma secondo me perché la particolarità, poi prontissimo a essere smentito, quindi non avete paura a dire la vostra, che tu, ma vabbè, già lo so. La particolarità, secondo me, che della DC Comics è che grande, diciamo, impatto nella storia, così sono andati da storie e da personaggi conclusivi, cioè autoconclusivi. Io penso a V per Vendetta, penso a Watchmen, sono degli albi che sono lì e lì resteranno. Mentre poi ci sono anche nella DC Comics, insomma, supereroi che stanno vivendo di gran lunga, ecco, Batman su tutti. Però mi vengono in mente soprattutto grandi storie che nascono e finiscono lì. Intanto salutiamo Daniele che ci dice che ogni tanto abbiamo la voce da Saw, quindi vediamo di sistemare nel caso l'audio, però ci starebbe
Assolutamente.
comunque.
Grazie della segnalazione. Allora, noi abbiamo citato due titoli della Vertigo che appunto sono Watchmen e l'altro non era Sandman, ma era V per Vendetta. Quindi stiamo parlando
Esatto.
di Alan Moore. Sicuramente l'essere partiti prima in generale in tutto quello che è il mondo DC ha permesso anche loro di sperimentare per primi il fumetto, tra virgolette, da adulti, dove non stiamo parlando appunto di erotismo, non stiamo parlando di hard boiled, non stiamo parlando di splatter. ma proprio dell'idea che coloro che negli anni 70 leggevano i supereroi, siano essi Marvel, DC o di altre piccole case americane, diventavano adulti, cambiavano le tematiche, c'era la possibilità di sperimentare. La DC da questo punto di vista, secondo me, ha sempre avuto un taglio un pochettino più adulto, quindi spesso il passaggio era dal supereroe Marvel alla Vertigo. Perché dico questa cosa? Perché questa cosa, secondo me, senza voler troppo pubblicizzare il documentario, ma viene ben espressa soprattutto nel primo episodio, è ben illustrata nel fatto che la Marvel a un certo punto ha superato la DC puntando sui supereroi con super problemi. Ma allo stesso tempo, cosa che sembra banale, ma io per esempio da fruitore di fumetti non mi ero mai accorto, la DC per prima ha creato tutto ciò che è supereroistico. Superman di per sé, come dici tu, è anche lui stesso, se ci pensi, un personaggio autoconclusivo. Perché certo, delle saghe clamorose, su tutte ti direi l'All-Star Superman di Grant Morrison, e poi per rinascere, come ci viene raccontato anche nella serie, deve morire, perché non si sapeva più cosa fare con questo...
Cioè, come si può stupire il lettore? Facciamo morire Superman.
Quindi in realtà spesso, secondo me, un'altra cosa che ci ha messo un attimo in difficoltà nel trattare forse questa casa editrice fondamentale sta nel fatto di essere stati i primi. Poi è facile fare variazioni su un tema, ma creare il tema, cioè, è veramente creare la ruota. E questa cosa va assolutamente riconosciuta. Ed è bellissimo, secondo me, poi non citiamo più il documentario e allarghiamo di più il discorso, è proprio il fatto che, pur parlando di un prodotto uscito probabilmente più in occasione del The Batman ultimo con Robert Pattinson e The Suicide Squad diretto da James Gunn.
Tra l'altro è arrivato comunque da noi nell'anno dell'85esimo anniversario di Batman.
Esattamente, l'anno è uscito cose dopo. Comunque fa emergere in maniera netta quello che è il lavoro dei disegnatori e sceneggiatori di fumetti. Ce ne sono molti che partecipano e questo non è banale. È proprio, secondo me, un dire attenzione, perché noi non nasciamo sullo schermo, ma nasciamo sulla carta. Ma incredibilmente...
Giusto per allacciarmi al tuo discorso, purtroppo per fortuna, questo non lo so dire io, ma potete dircelo voi, oggi una casa di fumetti va di fatto di pari passo con quello che è lo schermo, piccolo o grande che sia. Perché comunque da un certo punto in poi, e lì sarebbe interessante capire qual è questo punto in poi, il fumetto al cinema è diventato una cosa di enorme successo. Cioè, nel senso, qual è quel punto di non ritorno, che non mi sento di dire sia il primo film dell'MCU, quindi Hulk con Edward Norton. Ecco, non mi sembra che sia quello il punto di svolta. Però appunto c'è un punto di non ritorno dove c'è il binomio che è il fumetto in TV. E quel documentario è molto interessante su come viene criticata la serie TV degli anni 60 di Batman. E a me ha sorpreso nel vedere quell'aspetto lì, cioè nel senso come ci si rendesse conto, come si siano resi conto loro che di fatto quella serie TV era una satira di se stessi. Cioè, nel senso, e rovinavano il prodotto loro. A livello di immagine, si sta parlando sempre quello. Perché ora come ora, nella mente diciamo forse comune, DC uguale fumetto per adulti, tra virgolette, come hai detto tu, cioè un po' più impegnato, ecco, forse.
Allora, senza dubbio, l'operazione
cosa Batman... che la serie TV di quel Batman di Adam West era lontanissima, lontanissima.
Serie TV con Adam West è, secondo me, un tentativo unico e secondo me anche riuscito, ma non apprezzato appunto, di spostare quella che è l'immagine tipica del personaggio. Io mi ricordo sempre, per fare, è brutto fare i paragoni, però permettono di arrivare prima al concetto principale. Mi ricordo che quando avevamo fatto sempre la puntata sulla Marvel avevamo detto quanto, tra l'altro se volete recuperarla, si trova
disponibile.
il personaggio si adattava all'autore. La sfida con questi personaggi è quella che il personaggio è uno e l'autore deve tirar fuori da quella che è la sua tradizione una storia incredibile, molto più difficile, molto più difficile. Quel Batman lì, secondo me, era molto divertente, molto allineato coi tempi, però è vero che Batman è la cosa meno collegabile alla risata, alla commedia e a certi balletti e a certi,
o a certi scritti.
No, no, pop, scene. Esatto.
Che arrivano sullo schermo.
Un personaggio pop, e... ma non in quel senso, assolutamente. Proprio in vista di questa puntata ho ripreso in mano qualche fumetto di Siesta, leggendo per la millesima volta Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. È chiaro che me ne è pensato è come, cosa. Come il secondo Big Bang, perché veramente Batman, non dico che sia cattivo, però è abbastanza inquietante. Quindi secondo me quell'aspetto di inquietudine che difficilmente può essere resa da un alieno perfetto, da chi indossa un anello che gli permette di diventare una lanterna verde, o da chi comunque va velocissimo nel tempo, possa, diciamo, creare una pila. A un certo punto effettivamente le idee finiscono, questo c'è poco da dire. Abbiamo citato tutti, anche in questo caso, però stati i primi a dare una serie e uno spazio in primo piano a una donna.
Stavo proprio arrivando lì, cioè Wonder Woman.
Eh sì.
Che è stato simbolo e critiche di femminismo, cioè l'ONU l'aveva eletta, scelta come simbolo, cioè l'ONU. No, cioè noi stiamo parlando dell'oratorio qua, che salutiamo gli amici dell'oratorio. Cioè l'ONU aveva scelto Wonder Woman come simbolo della lotta per il femminismo, come simbolo proprio della donna forte, eccetera. E comunque ci sono state critiche per questo da parte di donne, che non si vedevano rispecchiate in lei. Cioè, questo per far capire, al di là di dove ognuno possa collocare la propria opinione, che liberamente può stare dove vuole, però per far capire l'importanza che aveva avuto un personaggio dei fumetti. Cioè, tutt'altro che banale.
No, no, infatti, secondo me, anzi, ha avuto anche una storia editoriale interessante, non a caso terminata nel passaggio a grande schermo con una regista, un regista. Quindi, secondo me, anche questo è un bel passaggio, che nell'arco di 85 anni di Batman e, porca, ti direi 95 forse di DC, così a occhio.
Può essere, sì.
Cioè, ha fatto un bel percorso.
E adesso è il momento fatidico. Tutte queste belle premesse.
Sì.
Perché è, tra virgolette, fallita? Cioè, nel senso, dove e quando e perché ha perso tutto, o ha smesso di sfruttare tutto questo potenziale? Dove sono iniziati i problemi moderni della DC?
Allora, per quanto riguarda il nostro paese, prima dell'avvento di Panini Comics c'è stato proprio un problema anche a livello editoriale di distribuzione. Era molto difficile trovare fumetti di sé. Il tipico spillato che adesso sta passando di moda, perché tutti, appunto, è facile che il fruitore di fumetti di qualsiasi età, anche quello più giovane, aspetti il volumetto brossurato.
Qui presente che continua in perterrito con lo spillato di Batman. Questi sono problemi personali, magari.
Esatto, lo spillato è più spostato ormai sugli over 30. Questa cosa è incredibile, non l'avrei mai detto, però funziona così. C'è stato un problema di storia editoriale, senza dubbio. Questo è incredibile, nel senso che è stato un buon periodo con la Planeta, quindi stiamo tornando a circa 15 anni fa, ma questo, secondo, per il nostro paese sicuramente ha rappresentato un bel problema. A livello di Stati Uniti, dove ovviamente il mercato è, diciamo, il punto principale, oltre a essere, appunto, oltre a provenire, essere il paese di origine, che è sempre stato una sorta di pareggio o di momentaneo sorpasso tra le due grandi case, va detto che la quantità di rilanci fatti in DC non è anche questa banale, perché, ribadisco, la difficoltà di adattare anche degli scrittori che magari con altri personaggi, con altre etichette, hanno funzionato meglio ha un attimo pesato. Questo secondo me senza dubbio, senza dubbio. Allo stesso tempo, secondo me, bisognerebbe riflettere, non solo per quanto riguarda la DC, sul fatto a un certo punto magari di terminare veramente le pubblicazioni di certi personaggi. Cioè potrebbe essere non un campare di rendita, ma non l'abbiamo ancora citato, ma cioè, di Batman è importante leggere The Killing Joke, per dire.
Certo, che tra l'altro nessuno ancora ha avuto il coraggio di portare sul grande schermo.
C'è stato un tentativo di film d'animazione.
Certo, certo.
Molto criticato, perché appunto c'è una scena molto ambigua di sesso. Io non l'ho guardato perché ero un po' sorpreso dai brutti voti su internet, essendo la storia più bella di Batman a mani basse. È stato creato tutto un rapporto tra Batman e Batgirl che non c'è neanche nella storia originale di Alan Moore, che ha causato un crollo. Ecco, un aspetto che non abbiamo ancora trattato è il fatto che non tanto nel nostro paese, ma nel mondo, DC al cinema significa film d'animazione. Vanno alla grande.
Oggi sì, perché secondo me uno dei problemi della DC attuale è negli anni 90.
Sì, concordo.
Con quei film di Batman. E con quei film di Batman intendo il post Tim Burton.
Allora, quando è arrivato, se non ricordo, è arrivato Joel Schumacher, ecco, non mi veniva il nome di battesimo. Allora, ho rivisto recentemente per simpatia verso Jim Carrey, visto che ho fatto
Per tortura personale.
Va detto che adesso un Batman Forever non è neanche così schifoso, nel senso che siamo talmente abituati ai cinecomics che in realtà, col senno di poi, mi sono reso conto di aver visto delle robe molto più grosse, molto più pubblicizzate, molto più adorate, che in realtà...
Però, tutto vero, ma quel Tommy Lee Jones, no...
C'è stato un eccesso di, secondo me, di voler rendere pop. Ecco, forse lo stesso errore che è stato fatto.
Esatto, perché sono film pop, tremendamente pop, troppo pop.
Ma c'è un enigmista che è clamoroso, secondo me.
Sì, chiaramente, perché c'è Jim Carrey.
Sì, sì, poi boccio anche Batman a dirla tutta.
Sì, Val Kilmer.
Kilmer non bene. Su Batman e Robin invece dobbiamo veramente stendere un velo pietoso, quello veramente è insalvabile.
Sto provando a cercare di capire che cosa si possa mai salvare di quel film, mamma mia, veramente difficile.
Poi proseguendo, c'è stato un nuovo tentativo con Superman Returns di Bryan Singer, reduce dagli X-Men, che erano andati molto bene anche in quel caso, così, fino ad arrivare al DC Universe, che ora è terminato, che era partito appunto con Man of Steel.
Perché secondo me è stato, cioè, fallimento con Joel Schumacher, perché di fatto è stato un fallimento dopo il boom con Tim Burton e Michael Keaton. Secondo me in questa fase di, diciamo, di calma, la Marvel ha iniziato a ragionare sul suo MCU, dicendo non dobbiamo fare quella roba lì. Nel mentre, dopo molti anni, chiaramente, Batman ritorna sotto la forma e elementi di Nolan e Bale e fa un successo clamoroso, soltanto che la Marvel nel frattempo partiva col suo MCU. E quando, secondo me, la DC ha provato quindi a recuperare in corsa per fare il proprio universo, lì non ci ha capito veramente più niente.
Allora, ricordiamo che Marvel è partita perché stava fallendo. Quindi una volta che aveva salvato l'azienda vendendo i diritti dei suoi personaggi, che negli anni 90 erano i più grossi, motivo per cui i Mutanti sono stati tra i primi film andati sullo schermo.
Ricordiamo anche... La vicenda Spider-Man, che
ancora adesso, infatti, la Sony
è ancora lì.
Ricordiamo che il primo film è stato Iron Man, John Favreau, e a pochi mesi di distanza è uscito l'Hulk di Edward Norton. Sicuramente il gioco è stato quello di utilizzare dei personaggi di terzo livello per rilanciarsi, quindi c'erano dei costi che non sono assolutamente paragonabili a quelli degli ultimi Avengers, ed era molto facile rientrare. Batman, che a momenti... No,
tutto vero, però quando poi mi fai Black Adam... Quando poi anche mi fai quel Shazam, insomma, diventa tutto un po' più complicato. Quando mi fai poi quel Flash che chiude il cerchio forse in maniera definitiva.
Ah,
come sapete, per chi ci ha seguito, sono anche molto critico sul Batman di Ben Affleck. Poi sarà curioso capire il peggiore e il miglior Batman, secondo noi.
Secondo me c'è stato proprio un momento in cui la Marvel, potendo contare su personaggi di terzo piano, perché ricordiamolo, questa cosa non mi stuferò mai di ripeterla, Iron Man non contava niente prima di Robert Downey Jr., niente, era un personaggio proprio odioso, stupido, poco utilizzato. Dall'altra parte, immagina partire con un nuovo universo partendo da un film... che potremmo dire è come se fosse partito con Blue Beetle, che ricordiamo essere uscito quest'estate, non considerato, è come se si fosse partiti da lì.
Certo, però il prodotto in sé sono due cose completamente diverse.
Poi secondo me c'è proprio anche una fase di fattore C, per cui c'è un momento in cui il cinecomics è esploso e ci si butta dentro tutto. È per quello che non so, no, adesso Spawn non è della DC, ma ci sono alcuni film che veramente all'epoca ci sono sembrati degli opprobri, che in realtà adesso siamo talmente assuefatti che dici, ma quantomeno c'era una trama. Magari la resa era brutta. Per non contare, secondo me, quello che è stato il vero problema di Flash e che rischia di diventare un grosso problema per la Marvel anche, dei vari multiversi che ci hanno un po' stufato.
Troppo complicati, troppo.
Non è banale e da sottovalutare che anche nel mondo dei fumetti, che il crossover ha sempre rappresentato quel momento tanto ambito dai nerd, in cui le varie testate si mettevano insieme per una saga più grossa, non può succedere anche al cinema, tra serie TV, videogiochi, cioè non può diventare un lavoro. Il lettore attuale non c'ha voglia, forse anche giustamente. Non
ma
lo
quanto
so
perché... costa poi? Esatto. Anche a livello di tempo.
È proprio un discorso economico, hai ragione, a 360 gradi, dal tempo al denaro, a appunto dire perché. Cioè, non c'è il tempo neanche di affezionarsi, perché cioè, ci sono talmente tanti prodotti audio, video, visivi da prendere, da consumare, perché purtroppo la parola giusta è quella, spesso vengono consumati e rimane poco, molto poco. La DC sicuramente è sempre arrivata o troppo in anticipo o troppo in ritardo per fare quel salto definitivo, esatto, nella cultura pop. Tutti sappiamo chi sono Batman e Superman, però tutti sanno chi è Capitan America e andando ancora più indietro tra un po' sanno chi è Miss Marvel, quindi figurati.
Ma in tutto questo come collochiamo V per Vendetta e Watchmen a livello cinematografico?
Questa è una bellissima domanda, perché secondo me, allora, per quanto riguarda Watchmen, per esempio... è un film che purtroppo è uscito troppo presto, perché secondo me è una figata. Zack Snyder, Snyderverse, tutte quelle robe che abbiamo dovuto sentire su Justice League, che oggettivamente è un film mediocre.
In qualsiasi versione la si voglia guardare.
No, davvero, anche su questa cosa, liberi assolutamente di argomentarci perché vi sia piaciuto, anzi. Sarebbe un aiuto, perché a volte...
Aiutateci a comprendere.
Non è il film sbagliato, magari davvero è lo spettatore che non è nel mood giusto. E Watchmen secondo me è meraviglioso. Non ho ancora visto la serie TV, che però è sempre disponibile oggi, sì, così su Sky e Now TV. Credo sia HBO. Ha avuto delle grandi recensioni, molto, sì, ovviamente avendo più tempo a disposizione, molto più fedele al fumetto. Però veramente secondo me stiamo parlando di qualcosa che resterà lì, cioè su questa cosa ci sarà, come c'è stata la British Invasion con l'arrivo di Alan Moore, ricordiamo che era partito su Swamp Thing, tra l'altro, la Vertigo,
esatto,
c'è qualcosa di epico che resterà per sempre, quel pezzetto lì, che poi è andato avanti con Preacher di Garth Ennis, prima di creare The Boys aveva fatto Preacher, con questo prete che deve andare in giro a cercare Dio per ucciderlo. hanno dato spazio a Neil Gaiman con Sandman, cioè quella resta una cosa epica. E il fatto che la Vertigo, la sezione Vertigo abbia chiuso, è proprio sintomo di come secondo me certi picchi arrivano, non si possono più raggiungere e fortunatamente si capisce che lì non si va. Magari sono necessari uno o due flop, ma quel periodo lì è finito. Possiamo citarne, perché in realtà quello, mentre leggevo Marvel, tutta la parte Vertigo era un'altra roba che mi entusiasmava. John Constantine, Hellblazer praticamente. Poi c'è stato Sweet Tooth, serie TV discutibile di Netflix, ma altro fumetto clamoroso. Cioè c'è stato tutto un aspetto veramente di adultizzazione del fumetto, che è stata un'intuizione grandiosa, veramente grandiosa. Su questo adesso punto dico, poi chiudo, resta veramente quella parte lì, tu mi hai detto come restano quei titoli lì, io dico nell'Olimpo, tra 100 anni Watchmen e V per Vendetta saranno ancora tre fumetti.
Per tornare a delle puntate che abbiamo fatto in precedenza, sono cult o sono dei classici?
Assolutamente, abbiamo citato due classici, nei cult mettiamo tutti quelli un po' citati dopo, quindi Transmetropolitan, Sweet Tooth, The Preacher, Sandman è passato secondo me a classico grazie all'aiuto della serie TV, però ecco, su questo punto, quando finalmente tra 30 anni secondo me smetteremo definitivamente di parlare di fumetti e letteratura e diremo quello che cos'è, Sandman, dice, saranno ufficialmente dentro, assolutamente, saranno ufficialmente parte della cultura.
E come al solito, cioè, insomma, quando facciamo queste puntate siamo soliti concludere su quello che ci aspettiamo dal futuro. Qui è molto, non so se difficile o facile, però prima di appunto addentrarci in questo argomento, giusto un po' una butade così, io ti chiedo migliore e peggior Batman e migliore e peggior personaggio della DC.
Allora,
miglior Batman, non so se siamo, se la risposta può essere banale o meno.
Ma infatti sai che in realtà distinto ti stavo rispondendo Christian Bale, Nolan, però il primo di Tim Burton, quello con Michael Keaton, a parte che tutti e due, perché anche quello col pinguino
Danny DeVito. Un Danny DeVito strepitoso e c'è una Catwoman,
esatto,
che è un'altra pietra miliare, cioè...
Forse quella, a sorpresa ti dico Batman con Batman in ritorno, nonostante Jack Nicholson, cioè, che lì stiamo parlando del boss, sarà sicuramente in ascolto, quindi salutiamo.
Ciao Jack.
Sì, no, ti direi quello, Michael Keaton, anche perché aiutato da dei villain clamorosi.
Io controbilancio con la risposta classica che è Christian Bale. Peggiore?
Qua penso che concorderemo per forza. Io dico comunque George Clooney.
Io rimango fedele, diciamo, alla mia tesi e vado di Ben Affleck proprio.
Se Affleck effettivamente male, più che altro io ricordo che il mio tentativo assoluto fu con quel Batman contro Superman, di cui veramente, cioè, avrei bisogno di 5 anni di terapia per quel film lì. Perché
tutto sommato pochi. E no. Per quanto riguarda invece i personaggi DC in generale, che è molto difficile distinguere dall'universo di Batman alla DC.
Allora, secondo me, ecco, in questo caso contraddico quello detto fino adesso, ma
molto bene.
Ancora una volta mi viene da dire che leggere la saga di Geoff Johns di Lanterna Verde lo sta rendendo veramente, non ti dico il mio personaggio preferito, ma quasi. Cioè, su questa cosa mi fa proprio molto riflettere, perché parlando anche con fumettisti un pochino più legati a DC o comunque lettori storici di DC, che ricordiamo non essere mai stato, mi hanno detto, guarda che quella Lanterna Verde lì è una delle robe più incredibili. Su Lanterna è stato fatto veramente poco, oltre a quel ciclo. Però se mi baso su quelle che sono le mie letture, al momento credo che Lanterna Verde sia il mio film. No, che Gav, no, Ryan Reynolds, che anche tu sei all'ascolto, no? Non volevo dire film, volevo dire fumetto.
Esatto.
Paradossalmente
E
sì, il peggiore.
vai, esatto.
Allora, anche in questo caso, tradizione vuole, anche per colpa di Big Bang Theory, che spesso venga preso sempre in giro Aquaman, anche nei Griffin spesso viene preso in giro Aquaman, come vero, colui che non può uscire dall'acqua, così.
Ma anche in The Boys viene preso in giro Aquaman.
Caspita, lì col polpo direi che, anzi...
Che abbiamo dato.
Abbiamo dato. Geoff Johns a un certo punto ha preso in mano anche Aquaman, dandogli una dignità clamorosa, quindi questo mi ha permesso di salvarlo. Metto a questo punto tra i tre personaggi più inutili Batwoman.
Che non è Batgirl.
Che non è Batgirl. E già questo, dici, va bene.
Perché?
Perché? Esatto. Esatto. Perché? Quindi non vado troppo a scavare in Legione dei Supereroi o altri personaggi minori. Diciamo uno di medio livello che però dici, perché? Perché? Per introdurre la figura saffica, ma in realtà avevi già una Wonder Woman che...
Avevi già una Catwoman volendo.
Esatto, che però dico, forse un pochino di più, Wonder Woman è icona femminile e femminista, quindi
certo,
era già molto inclusiva. Quindi forse ti direi questo.
Lasciate. Io la cito parola. Un personaggio tra i migliori, ma giusto per come è nato, per la sua storia, che è Harley Quinn. Ma e cito volutamente Harley Quinn non tanto per quello che Margot ha fatto al cinema, ma proprio perché nasce per la serie animata di Batman. Quindi è stato creato il personaggio è stato creato lì, è nato lì, non è un personaggio di un fumetto, è un personaggio nato dalla serie TV, nella mente di Paul Dini, quindi e per me è indimenticabile il suo vestito proprio a scacchiera da regina di carte, quindi quel personaggio per la sua storia, un personaggio che è riuscito a nascere da un medium diverso dal fumetto e che ora è comunque un'icona a suo modo, direi.
Allora, Margot Robbie è stato protagonista assoluto della nostra notte degli Oscar, in quanto la vediamo sempre sorridente e divertente. Ha fatto un lavoro pari a quello di Robert Downey Jr. di riqualificazione del personaggio, purtroppo non troppo apprezzato. Secondo me lei non c'entra nulla nei tre film in cui appare,
sì,
il primo sceno, il secondo solo con le ragazze, ammetto di non averlo visto, però sì, nella Suicide Squad di Gunn assolutamente convincente.
Assolutamente. Sì, poi beh, secondo me il personaggio della serie animata è...
La serie animata è vero... Mea culpa, anzi nostra culpa che non l'abbiamo nominata, però ecco, è quell'altro passaggio storico all'interno della DC, pazzesco.
Sì, sì, è una, penso veramente un monumento della DC.
Ecco qua, diamo anche questo consiglio, disponibile sia al momento che stiamo registrando, 9 aprile 2024, sia su Prime che su Netflix, non è invecchiato di una virgola.
Pazzesco. Tra l'altro potete trovare sul nostro canale YouTube le interviste fatte agli storici doppiatori di Batman, Marco Balzarotti e di Joker, Riccardo Peroni, che c'è un pezzetto durante l'intervista che le ho fatto in cui lui ride perché è una battuta e lui ride, vi si potrà gelare il sangue, è veramente, veramente impressionante, veramente impressionante. E mi sembrava giusto anche concludere con... Non si poteva non citare il Joker, anche se abbiamo già parlato di The Killing Joke, perché penso sia uno degli antagonisti per eccellenza. In generale, non solo del fumetto.
Chiudiamo il cerchio dicendo che stanotte, sempre per chi ci sta guardando in diretta, esce il trailer di Joker Follia 2, seguito del film di Todd Phillips con Lady Gaga e sempre...
I panni di Harley Quinn.
Joaquin Phoenix, ecco, quello sarà interessante vedere che tipo di Harley Quinn potrebbe essere molto più vicina all'originale in quanto...
Secondo me è molto più vicina all'Harley Quinn psicologa, cioè nel senso è molto più vicina, sarà un personaggio secondo me che inizierà a diventare Harley Quinn, non lo so chiaramente, non ho letto la sceneggiatura, non lo so, ma credo che nel film vedremo la sua trasformazione.
Ne parleremo sicuramente qui al podcast. Certo. Però...
Anche perché sarebbe molto bello, secondo me, vedere come la dottoressa diventa Harley Quinn.
Però secondo me vedremo tutti quegli aspetti, diciamo, un po' morbosi del rapporto tra i due, che già il cartone ci faceva vedere in maniera, secondo me, molto netta, seppur edulcorata, giustamente, secondo
certo.
me. qui vedremo un bel po' di dipendenza emotiva, cioè potrebbe essere molto molto disturbante. Sarà interessante.
Sì. Dovrei citarvi il mio peggior personaggio della DC, mi è veramente veramente difficile pescare. Non saprei, perché andrei di nuovo a riprendere l'universo di Batman. Effettivamente Batwoman è veramente una grandissima perla, cioè nel senso, pescata in maniera eccezionale. Eccezionale. Beh, per il futuro invece, vedi, qua non possiamo fare altro che aspettare cosa ci proporrà James Gunn.
Sì, sui fumetti diciamo che ormai secondo me è il più andato.
Anche secondo me.
Serie TV, perché ricordiamo che c'è anche questa ipotesi, serie TV. Sì. Tra l'altro, ecco, la serie TV sul personaggio di John Cena, come cacchio si chiama? Ecco, questo mi ero dimenticato di segnarlo.
Perso.
Il personaggio di Suicide Squad, interpretato da John Cena. La serie TV che dovrebbe essere ancora disponibile su Team Vision è una perla assoluta. Mi viene patriota perché adesso sto facendo un mix tra tutti quegli aspetti.
Bloodsport, no? No, sì. Chris, Peacemaker.
Peacemaker. Sì, Peacemaker è divertentissima. Se la scelta è quella, benissimo, proprio benissimo.
Beh, James Gunn, che se l'ascolto, se vuoi, facci sapere. E con questo direi che possiamo andare a concludere questa puntata. Vi anticipo già l'argomento del prossimo episodio podcast, quindi se siete interessati restate sintonizzati con noi, parleremo, vi do un indizio, dai, diciamo così. Lo sfondo di Mauro è un bel indizio, per chi ci sta guardando in video. Parleremo di mattoncini.
Esatto, di più colori.
Esatto, e potrebbero fare male come quelli rappresentati alle tue spalle. Detto questo, ringrazio Mauro per essere stato con me per questo episodio.
Grazie, ciao a tutti.
Un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato, che ci avete seguito. Ci trovate sempre su Spotify, YouTube, Twitch, sito, Instagram, Telegram, Threads, dove volete. Noi ci siamo per farvi compagnia. Grazie mille per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata di A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti!